Ave Maria, voi tutti, eccoci insieme anche questa settimana per la spiritualità, per la vita consacrata. Stiamo trattando come argomento la carità, secondo l'insegnamento di padre Ludovico Colin. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato a parlare della fame di Dio, di questa fame che è presente nel cuore di ogni uomo. Continuiamo ancora dicendo che se si vive quindi nell'amore, noi cammineremo nella via che conduce alla vita eterna. Diceva Sant'Agostino, c'è un ordine che se lo osserviamo in questa vita, giungeremo a Dio, se non lo osserviamo, non vi giungeremo. E quest'ordine essenziale, che Pascal chiamava l'ordine del cuore, consiste nell'amore. Consiste nell'amare colui che ha detto di essere la via, la verità e la vita. E unendoci a Gesù, noi rimarremo sempre nella retta via, nella luce, nella vita. E diceva un autore, esclamava così: il nostro amore o Gesù è il cammino più diritto, senza svolte, il cammino più corto e meno faticoso, il cammino più pianeggiante, il cammino più luminoso, senza ombra alcuna. Il cammino più sicuro, senza alcun pericolo, il cammino più desiderabile perché voi, o amabilissimo Signore, siete nostro compagno di viaggio. Se dunque qualcuno, Signore Gesù, vuol giungere rapidamente alla patria celeste, bisogna che prenda il cammino della carità e dell'amore. Più si ama e prima si giunge, perché è più breve il cammino. Quindi ecco che l'affare della nostra salvezza, dice padre Colenne, è una questione di carità, perché ecco, chi ama si salva, chi non ama si danna. Chi ama osserva i comandamenti, chi ama è fedele alla legge di Dio. Chi ama, è religioso che ama, il consacrato che ama, è fedele ai propri voti, è fedele alle proprie promesse, fedele alla propria regola, eccetera, fedele nell'obbedienza. La visione beatifica di Dio nel paradiso consisterà proprio in questa pienezza di amore. Ebbene, questa pienezza d'amore dovremmo averla già qui. Cioè, questo amore dobbiamo farlo crescere in noi già su questa terra per poter ottenere questa visione beatifica di Dio, per poter ottenere questa pienezza di amore. La vita cristiana, considerata nel suo principio, nella sua attività, nel suo sviluppo, nel suo termine, si ricapitola in una sola parola: carità. Il cristianesimo, dice padre Colin, è l'incontro di due cuori, il cuore di Dio e il cuore dell'uomo, che si stringono e si fondono in un eterno abbraccio d'amore. E questo, e più ancora, è ovviamente lo stato religioso, che è perfezione del cristianesimo. Per vocazione, un'anima consacrata deve a Dio un amore di privilegio, un amore tutto speciale. Ecco che, dice padre Colin, nella prima pagina delle Costituzioni, appropriate ovviamente allo spirito e al fine, alle opere dei diversi istituti, si potrebbe scrivere come frontespizio questa semplice parola: amerai. Perché? Ecco che se osservo la mia regola, io amo. E anche San Benedetto, per fare un esempio, nella sua regola, al di sopra di tutto, mette l'amore, del Cristo. Quindi la vita religiosa deve essere ripiena di questo amore. Sappiamo che la vita religiosa, per sua natura, implica una tendenza alla santità. La vita religiosa è scuola del servizio di Dio, è scuola di santità. I voti, le regole, le molteplici pratiche di pietà, di preghiera, di mortificazione sono altrettanti mezzi di perfezionamento morale, ecco, prima ancora di essere strumenti di apostolato. Le pratiche della vita religiosa sono mezzi per arrivare alla santità. E sappiamo il fine principale ed essenziale di tutti gli ordini, di tutte le congregazioni religiose, consiste nella santificazione dei suoi membri. L'attività apostolica è è importante, ma è al secondo posto. Perché? Perché al primo posto vi è la propria santificazione e l'apostolato non è altro che una fruttificazione della vitalità interiore, della vitalità personale, della propria santità. San Gerardo Mariella, per fare un esempio, quando abbandonò il mondo per entrare nella congregazione del Santissimo Redentore, esclamò queste parole: "Parto per farmi santo." Non diceva parto per diventare qualcuno, parto per fare apostolato, parto perché, ecco, voglio essere un buon predicatore, eccetera. Parto per farmi santo, tutto il resto viene dopo. La bravura, ecco, le capacità vengono tutte dopo, vengono dall'amore. L'apostolato, quindi, come abbiamo detto, è frutto dell'amore e riusciranno bene, si volgeranno al bene tutte le nostre opere se avremo l'amore, se ci sarà la santità. Quindi vedete come lo stato religioso è uno stato di perfezione da acquistarsi. Lo stato religioso, dice San Tommaso, è una disciplina morale, un esercizio destinato a condurci alla perfezione. Quindi, per la professione, dice Sant'Alfonso, che il religioso è obbligato proprio ad avanzare nel cammino della perfezione. Quindi il religioso, il consacrato, deve essere un aspirante alla santità. Però, ecco, che cos'è la santità se non amore? Il santo è colui che ama. È ovvio che giungo alla santità se amo. Perché atti eroici di virtù si possono fare soltanto se c'è l'amore. Quando non c'è amore vero, sì, si possono compiere atti di virtù, ma non saranno atti di virtù da santi, ma da anime che amano poco. Invece se l'amore è grande, l'amore per Gesù è grande, allora gli atti saranno eroici e quindi ci sarà la santità. E allora, ecco, dobbiamo crescere in questo amore. Il Camus diceva, parlando, ecco, della spiritualità di San Francesco di Sales, cioè, per me non conosco, parole di San Francesco di Sales, per me non conosco altra perfezione che amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come noi stessi. Diceva Sant'Alfonso, tutta la santità di un'anima consiste nell'amare Gesù Cristo, nostro Dio, nostro sommo bene, nostro Salvatore. Diceva Santa Teresa di Gesù Bambino, mi chiedi un mezzo per giungere alla perfezione. Ne conoscono solo l'amore. Amiamo perché il nostro cuore è fatto per questo. Perché appunto è dall'amore che poi scaturiscono gli altri atti, quali le mortificazioni, quali, ecco, la preghiera, i sacrifici fatti per il Signore. Quindi ecco che noi dobbiamo raggiungere queste vette dell'amore, perché il fine della nostra vita è Dio, ma a Dio veniamo condotti soltanto dall'amore. La carità ci unisce a Lui, ci conduce a Lui. E con la carità noi diveniamo sempre più simili a Lui, perché in questo consiste la nostra santificazione, divenire conformi a Cristo, divenire sempre più simili a Lui. Certamente non potremo diventare uguali a Lui, perché Lui è la santità infinita, ma dobbiamo arrivare ad essere il più possibile simili a Lui, cioè essere simili a Lui come Dio ha stabilito che siamo. Essere altri Gesù che vivono su questa terra, tanto da poter esclamare con San Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quindi questa meta non è audace, è la volontà di Dio. Che ci facciamo santi e imitiamo Cristo, che diveniamo sempre più conformi a Lui. Questa è una divina realtà. impostaci da Dio, non consigliataci, ricordiamolo. Siate santi, perché io sono santo, dice Dio. E Gesù ha detto, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Quindi siamo chiamati a questa perfezione, che però, lo ripetiamo, si può raggiungere, si può vivere con l'amore nell'amore. Quindi chi possiede una grande carità è un'anima grande, chi però ha poca carità è un'anima piccola, e chi non ha la carità poi non è nulla, diceva San Tommaso. Quindi il programma totale di una vita religiosa consiste in una parola, nell'amore. Amare ogni giorno di più, amare con un amore sempre più puro, sempre più ardente e più fecondo. L'entrata nella vita consacrata è il primo passo, e per mezzo poi della via ardua della povertà, della castità, dell'obbedienza, si scaleranno poi le vette della carità, si saliranno le più alte vette della carità. Ecco che ci siamo staccati dal mondo per liberarci con maggiore facilità dagli affetti fragili e mediocri e per incatenarci per sempre a Cristo. Cristo, dice Padre Colin, è il sole dei chiostri solitari, dove l'anima esulta e si espande. Quei chiostri, e possiamo dire, ecco, qualunque casa religiosa, qualunque casa di sacerdoti, eccetera, ecco che senza Gesù sarebbero umide cantine e tetre prigioni. Il Cristo, quindi, è il nostro mistico sposo, scelto tra mille, nel giorno, ecco, della professione, e al quale, nel giorno della professione, noi ci siamo interamente dati a Lui per tutta l'eternità. E quindi ora dobbiamo comprendere e ricordarcelo spesso che il nostro dovere di anime consacrate è l'amore. L'amore più scelto, più tenero, più forte, più fedele, più devoto. Diceva la venerabile Louise Marie Bordeaux, il vero carattere della sposa è l'amore, l'amore del cuore. Diceva Sant'Alfonso, la sposa di Gesù Cristo deve desiderare solo l'amore, vivere nell'amore, crescere sempre più nell'amore, deve continuamente languire e sospirare d'amore, nel coro, in cella, nel dormitorio, in giardino, in ogni luogo. L'ardore del suo amore deve essere così grande che le sue fiamme debbono espandersi non solo nel convento, ma anche al di fuori di quello. Ecco che fra lo sposo e la sposa vi deve essere questa unione di cuori. E ecco che la dottrina fondamentale di Santa Teresa di Gesù Bambino era proprio questa, quella dell'amore. Aveva capito che la carità è l'anima di tutte le virtù, è la sola capace di dare vita e valore a tutto, la più preziosa di tutte le cose. Perché se si ama, si è obbedienti, si è poveri, si è casti, se si ama si è umili, si è pazienti, eccetera. E Santa Teresina ha dato davvero a Dio tutto l'amore del suo cuore. Di lei infatti è stato scritto: la santa fanciulla, per quanto il nostro stato possa permetterlo, vuol vivere in un continuo atto d'amore perfetto, e per dare a quest'atto tutta la continuità possibile vuol rinnovare la sua offerta ad ogni battito del cuore un numero infinito di volte, vuole essere incessantemente consumata d'amore fino ad essere una vera martire. E difatti diceva: mi chiedete quale sia il mezzo per giungere alla santità, ne conosco uno solo, l'amore. E allora ogni anima consacrata dovrebbe davvero consumarsi nell'amore. Bene, vogliamo fermarci ora per una pausa musicale e poi riprenderemo subito dopo. Ave Maria. riprendiamo con le nostre riflessioni. Dunque, il cuore di ogni consacrato deve essere un cuore pieno dell'amore di Dio. Ma dice padre Ludovico Colen, è soprattutto nell'anima e nella vita del sacerdote che la carità deve risplendere più luminosa e più ardente, proprio perché la carità è il principio del sacerdozio, è l'ispiratrice del sacerdozio, il sostegno delle immolazioni del sacerdote, la sorgente feconda dell'apostolato del sacerdote. Difatti non si può neppure immaginare un sacerdote senza carità. Chi è il sacerdote? Il sacerdote è un cuore consacrato al servizio di Dio e delle anime, un cuore simile a quello di Cristo. Cristo sommo sacerdote. Il cuore di Cristo è una fornace ardente di carità. E così dovrebbe essere il cuore di ogni sacerdote. Tutta la redenzione è stato un atto prodigioso d'amore. E possiamo dire però che il sacerdozio è il capolavoro del cuore di Cristo. Il sacerdote è colui che vive unito a Cristo, vive in Cristo e per Cristo. Egli sull'altare, durante la celebrazione della messa, dice «per Cristo, con Cristo e in Cristo», quando alza, ecco, il corpo e il sangue di Cristo, dopo la consacrazione. Ebbene, il sacerdote deve davvero vivere per Cristo, con Cristo e in Cristo. Sull'esempio del Redentore, ogni sacerdote deve rivelarsi al mondo come la vivente incarnazione della carità. Capite che non basta al sacerdote partecipare alla dignità e alla potenza sacerdotale di Gesù, ma bisogna che il sacerdote si rivesta della sua santità. E il sacerdozio ovviamente non è un dono soltanto per sé, ma è un dono anche per gli altri, anche e soprattutto per gli altri. Per Dio prima di tutto, ma poi per il prossimo. E chi, ecco, quale uomo si avventurerebbe, ecco, in questa via regale del sacerdozio senza essere animato dall'amore, da una grande passione d'amore per Cristo? Capite che cosa fa rinunciare a un giovane di vivere nel mondo? Cosa fa rinunciare a un giovane? L'amore terreno, ecco, per riempirsi il cuore di due amori immensi, cioè l'amore di Dio e delle anime, cosa se non appunto la carità. E la vocazione sacerdotale è appunto una chiamata all'amicizia di Gesù, un'amicizia profonda, un'amicizia indistruttibile, che dovrebbe essere tale. I grandi amici del Salvatore sono i sacerdoti. E ecco, questi nel giorno della loro ordinazione hanno udito dalla voce del Vescovo le parole del Pontefice Sommo, già rivolte agli Apostoli, cioè le parole di Cristo: non vi chiamerò più servi, ma amici. Ecco, quindi, se è impossibile essere sacerdote senza l'amore, ovviamente è ancora più impossibile vivere senza la carità da vero sacerdote ed esercitare degnamente il ministero sacerdotale. Si esercita veramente con virtù il ministero sacerdotale quando c'è l'amore. Nessuno potrà essere mediatore, sacrificatore ed apostolo, come dovrebbe essere ogni sacerdote, nel vero senso della parola, senza una carità ardente. Il carattere sacramentale fa il sacerdote, è vero, ma è solo l'amore che fa il vero sacerdote, che fa colui che è l'ambasciatore qualificato di Dio, che fa colui che offre a Dio in nome dell'umanità l'adorazione, la benedizione, l'espiazione, l'implorazione. Perché si sa, il più efficace di tutti gli intermediari presso Dio è proprio l'amore. E il cuore sacerdotale dovrebbe essere un incensiere regale, dal quale si eleva incessantemente, ecco, il profumo dell'amore. Ogni giorno il sacerdote sale all'altare per celebrare la messa e per nutrirsi di Cristo. Ebbene, bisogna che il sacerdote vi si accosti a questo sacrificio, ecco, con l'anima preparata, ripiena di fede, di adorazione, di confidenza. Quelle mani che toccano l'ostia candida devono essere mani virginali. Il cuore che lo riceve deve essere un cuore bruciante d'amore. E il sacerdote, nel momento in cui immola il Salvatore, si immola con lui. Si fa vittima del suo sacerdozio. E allora questo sacrificio personale, unito al sacrificio di Cristo, ecco, può essere ispirato e portato alla perfezione soltanto dalla carità, soltanto se c'è l'amore. Il sacerdote deve essere compenetrato dall'amore, deve essere vittima, vittima d'amore. E poi, per quanto riguarda l'apostolato sacerdotale, ecco, senza la carità è praticamente impossibile esercitarlo. Lo zelo non è altro che lo zelo per le anime, non è altro che un'irradiazione luminosa ed ardente dell'amore. L'effusione, ecco, di un cuore pieno di Cristo, ecco, trabocca sull'umanità. Quando un cuore è pieno dell'amore di Gesù, questo amore straripa dal cuore e si riversa sulle creature, da portare a Dio. Quindi la carità, ecco, è un'arma apostolica di primo ordine. Ciò che il sangue è per l'organismo umano, l'amore lo è per il corpo mistico, il grande canale della vita. Diceva Santa Teresina: con la spada dell'amore scaccerò il nemico dal regno, farò proclamare Cristo re dei cuori. E quindi è la carità che genera le anime, quindi un cuore sacerdotale dovrebbe essere un cuore pieno d'amore. E difatti a cosa si attribuisce l'efficacia, talvolta miracolosa, della parola dei santi? I santi, ecco, bastava una loro parola, ma anche una loro preghiera. Un loro sospiro dinanzi a Dio e convertivano le anime. Qual è il motivo? Il motivo è l'ardore della loro carità. Non era la potenza delle loro parole, l'eloquenza delle loro parole, ma l'ardore della carità. Infatti San Giovanni d'Avila diceva che la regola principale per ben predicare è proprio l'amore. Diceva Sant'Alfonso: una sola parola uscita dalla bocca di un sacerdote che ama veramente Dio farà più bene al prossimo di mille discorsi fatti da sacerdoti dotti, ma che amano meno Dio, che amano poco Dio. E Santa Teresina diceva: perché i discorsi allontanano dal vizio un numero così piccolo di persone? Volete conoscere il mio pensiero? Perché i predicatori sono troppo raziocinatori. La ragione in loro non lascia posto all'incendio dell'amore divino, come negli apostoli, è per questo che la loro fiamma spande sì poco calore. Non chiedo che ella eguagli quella degli apostoli, ma vorrei vederla più ardente di quello che non è attualmente. Quindi vedete che è la carità che in tutte le funzioni del suo ministero e nelle opere di zelo accompagna il sacerdote. Quindi provocando, è la carità che spinge alle iniziative. Se ci sono poche iniziative apostoliche, perché c'è poco amore, ma l'amore di un cuore sacerdotale, del cuore di un sacerdote, si vede sempre dai frutti. Dai frutti di santità che si trovano nelle anime, dalla conversione delle anime. Quindi ogni sacerdote apostolo deve appartenere, ecco, alla collezione dei grandi cuori. E pensiamo, ecco, a San Pietro. Gesù, prima di consegnargli il governo della Chiesa, che cosa chiese a San Pietro? Una testimonianza d'amore. Pietro, mi ami? Per 3 volte glielo chiese, dimostrandogli che l'amore è sufficiente, la prima cosa, la prima condizione per collaborare efficacemente alla redenzione del mondo. E Gesù diceva ad un'anima: bisogna che il mio sacerdote abbia un cuore largo, tenero, ardente, potente per amare. Il sacerdote deve amare tanto, Deve amare me, suo maestro, suo fratello, suo amico, suo consolatore, come io l'ho amato. Ed io l'ho amato fino ad unire la mia vita con la sua, fino ad obbedire alla sua parola. E sì, perché Cristo obbedisce alla parola dei sacerdoti. Qualunque sia il sacerdote, santo peccatore, Cristo gli obbedisce e scende sull'altare. Cristo, ecco, si fa presente nell'ostia e nel vino. Quell'ostia e quel vino diventano corpo e sangue di Cristo per la parola del sacerdote al quale Gesù obbedisce. E ancora Gesù diceva: il sacerdote deve amare la mia e sua sposa, cioè la Santa Chiesa, e deve amare tutte le anime come sue figlie. Questo dunque deve essere il cuore di un sacerdote, un cuore pieno di amore per le anime e pieno d'amore, ovviamente, per Dio. Per Dio che deve essere al di sopra di tutto. Quindi il cuore di un sacerdote non deve essere un cuore diviso, ma un cuore tutto donato al Signore. Bene, vogliamo fermarci qui perché il tempo a nostra disposizione è terminato e facciamo tesoro, ecco, di questi santi pensieri di Padre Ludovico Colin, affinché il nostro cuore di consacrati, affinché il cuore di ogni sacerdote possa essere non un cuore diviso, ma un cuore, ecco, tutto ripieno dell'amore divino, un cuore che combatte, ecco, il peccato, un cuore che combatte tutte quelle tentazioni che vogliono allontanarlo da questo amore, un cuore, ecco, che non ha altri amori, ma ha come centro soltanto Cristo. Bene, allora alla prossima settimana per continuare con le nostre riflessioni. Ave Maria.